Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Una nuova puntata di Carta vetrata per stupirvi, scoppiettante come al solito, perché non dobbiamo mai fermarci, Fabrizio.
E chi si ferma, Alberto? Siamo qua, siamo sempre qui.
Noi siamo dalla parte dell'eleganza del riccio, perché i due candidati sono Bersani e Renzi, hanno scelto ognuno un loro libro. Bersani ha scelto il mitico L'eleganza del riccio della Muriel Barberi e invece Renzi, sempre in Francia, è caduto sul Piccolo Principe. Ma noi vogliamo crescere, siamo dalla parte delle donne e scegliamo
trovo l'accoppiata Renzi-Piccolo Principe meravigliosa.
È vero? Chissà se cadrà con l'aeroplanino anche lui.
Non si sa.
Ma quindi, tornando a EO, ha avuto il merito di far leggere a Bersani un bel libro contemporaneo e non un libro del passato, perché diciamo che parlare del Piccolo Principe di Saint-Exupéry, insomma, non è proprio originalissimo. Che ne dici, Fabrizio?
Il nostro Antoine possedeva dei giubbetti di pelle strepitosi, io li ho visti anni fa sotto al Panthéon, c'era una mostra di Saint-Exupéry con tutte le prime edizioni del Piccolo Principe nelle varie lingue e poi anche, come dire, la sua gaggettistica da aviatore.
Ma torneremo a parlare invece di tanti aneddoti invece legati all'eleganza del riccio, a come è stato scelto da Sandro Ferri, come si è arrivati alla prima traduzione che è stata fatta da due giovanissimi, bravissimi alunni di Sandro Punzi della scuola di traduzione in Emilia Romagna, mi pare a Cattolica, e casualmente sono stati molto molto più bravi di traduttori rodati e forti che invece a volte non c'entrano il bersaglio. Un altro caso di antiquariato letterario, ne parla proprio oggi Vigini sul Corriere della Sera, sulla lettura, e le poesie, codice siciliano, di cui si è parlato un po' in passato.
Stefano D'Arrigo.
Del tuo mitico Stefano D'Arrigo, di cui addirittura Sciascia raccomandava la vittoria al Viareggio, no? Si parla di lettere un po' impegnative, dice: mi raccomando, datti da fare che ce la possiamo fare, puoi vincere il Viareggio.
C'è un trafiletto, peraltro, in cui si segnala il valore di mercato sul mercato antiquario.
Esatto, appunto. È proprio quello l'articolo di
Pensa
Vigini.
Che Orcino Sorca te lo porti via in prima edizione a una trentina di euro.
Mentre
invece le poesie sono più rare, naturalmente.
300 euro, perché era una plaquette che era stata stampata solamente in 300 copie. Ma arriviamo all'attualità. Reality sulla Rambla è l'articolo che firma Filippo Laporta sul Domenicale, dove ci parla di uno scrittore che noi consideriamo molto molto bene, importante e significativo, Aldo Busi. E per parlare di Aldo Busi, attenzione, abbiamo un suo amico, una persona che lo conosce molto bene, che è Giuliano Soria. Via con la sigla.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Ben arrivato Giuliano, dici cosa sai di Aldo Busi.
La prima cosa è da ridere, da morire, perché mi viene in mente, quando penso al Aldo Busi, ha un aneddoto un po' irreverente, ma ve lo posso raccontare. Credo che fossimo al Primo Campiello e lui, con un fare un po' da volpone, va a toccare il sedere alla vecchia insomma,
anziana
poetessa Spaziani, la quale si voltò furibonda, gli diede uno sberlone e lo diede a me e dico: io che c'entro, sono solo vicino a Busi. Era stato Busi che se la rideva. Ecco, questo è Busi, un personaggio assolutamente singolare, e io credo che la letteratura italiana abbia bisogno di un po' di Busi, perché è così austera, così noiosa, questi scrittori non fanno ridere.
Non hanno lettori,
ecco, questo di Busi si presenta un romanzo estremamente serio dal punto di vista della riflessione. Affascina questo discorso sulla Spagna, sulle Rambla.
Eh sì, ricordiamo il titolo, perché non tutti sanno che è uscito da pochissimo, è Specialista de Barcelona.
Non capisco questa curiosità di chiamarlo El Specialista.
Alla spagnola,
ma comunque va benissimo.
La trama la conosci, l'hai già letto?
La conosco.
Ci la puoi sintetizzare velocemente, perché non l'abbiamo ancora...
Ma è tutta una riflessione, cioè, di uno scrittore che ha la sua voglia di scrivere seduto sulle Rambla di Barcellona, come tutti sappiamo, che sono questi viali antichi, pieni di alberi che stanno, che sono il nervo centrale di Barcellona, e che insomma riflette sulla vita, riflette sulla fatica letteraria, riflette sul senso delle cose. E credo che sia un romanzo riuscito. Ma i valori di Busi stanno anche in un fatto extratestuale. Busi è uno di quegli scrittori simbolo che dà qualcosa che va oltre il suo libro. Pensate, ad esempio, tutto il discorso iconoclasta dell'omosessualità. È quanto mai attuale. Quando sappiamo di ragazzi di 15 anni che si suicidano nei licei perché vengono presi in giro perché sono omosessuali, la posizione di Busi che è così...
così netta. Poi ieri è uscito sulla Repubblica una sua lettera al direttore, dove proprio racconta come un suo traduttore in inglese dei suoi libri avesse due figli, entrambi maschi, uno transgender e uno invece non transgender. Ebbene, il transgender era protetto e difeso dal più grande e non aveva problemi a presentarsi in classe un giorno vestito da donna, un giorno vestito da uomo. E questo aumenta la fantasia, aumenta la creatività, è positivo, lo diceva proprio alla fine della lettera, crea solo dei fatti positivi. Ricordiamolo soprattutto ai compagni di classe di quel ragazzo del liceo Cavour di Roma, che non avevano capito la positività e la creatività che suscita questo non essere fermi a dei stilemi, a delle forme stereotipate della sessualità.
Beh, tu sei troppo buono, l'avevano capito benissimo, lo prendevano in giro e tutto lì, cioè non credo che ci sia nessuna bontà nell'atteggiamento dei compagni di scuola di questo ragazzo. Comunque, Busi ha fatto anche delle azioni, delle prese di posizioni di svecchiamento della cultura italiana. In fondo è l'unico dichiarato scrittore gay italiano, dichiarato nel senso anche sbandierato, e questo
forse vuoi dire che ce ne sono molti che non lo dicono?
Beh, è evidente, insomma, no? Che però quelli che non lo dicono non rendono un servizio, insomma, lui lo rende.
Quindi grazie ad Aldo Busi, al suo coraggio e alla sua voglia di far diventare matura la nostra letteratura, la nostra narrativa, senza fermarsi alla bella pagina, allo stilema, come possiamo dire, Fabrizio, aiutami, alla prosa d'arte?
Ma beh, prosa d'arte per Busi.
No, proprio contro.
ecco. Ma sai, lui ha avuto il merito davvero, come dice Giuliano, di svecchiare il panorama, anche quello più paludato. Io ricordo anni fa, forse Giuliano lo ricorderai anche tu, un confronto sublime televisivo fra Aldo Busi e Gianni Vattimo sulla televisione. Confronto in cui Vattimo stava lì da professore universitario a parlare di mass media, di tecnologia televisiva, di veicolo dell'informazione, e Busi invece usava la televisione e lo distrusse, perché sapeva già assolutamente e perfettamente come muoversi dentro quel sistema di comunicazione. Insomma, Busi è un grande padroneggiatore non solo della lingua.
Infatti, ma cioè, questa è l'opera, il valore extratestuale come personaggio segno. D'altronde, dove sta scritto che lo scrittore conta solo per quello che ha scritto? In America Latina gli scrittori contano per il simbolo che sono stati. Anche nell'Ottocento italiano tanti scrittori hanno avuto questo ruolo. Quindi su Busi bisognerebbe scrivere un libro sulla sociologia del personaggio Busi, a parte le sue stravaganze che sono alla fine del mondo, ma anche per quello che rappresenta in questo dissacrare le cose e dissacrare anche le cose sbagliate, tipo questo dell'omosessualità, ad esempio.
Ci torneremo, purtroppo il nostro tempo è finito, abbiamo Daniela Marcheschi che è già arrivata in studio, salutiamo il bresciano e amico della casa editrice Dalai, ma soprattutto amico personale di Giuliano Soria e nostro, al quale facciamo i migliori auguri per l'Especialista di Barcellona, e torneremo poi con Marco Cavalli a parlare ancora di Aldo Busi e del suo ruolo, ma a una prossima puntata. A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi ospite Daniela Marcheschi, arrivata dritta dritta da Lucca, la bella Lucca, per parlarci di un libro che sta facendo discutere, molto polemico, molto attento alla critica letteraria, che è uscito Per i miei tipi. A te l'onore di dire il titolo.
Il sogno della letteratura, e 2012 l'uscita.
2012 l'uscita, e il prezzo, diciamolo, molto ragionevole anche.
Sì, 14,90 euro.
Bene, cosa vogliamo dire ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori, di quello che tu usi come pugnale per ferire un po' gli ascoltatori e i lettori delle loro pigrizie? Perché parli un po' di pigrizia.
Io non volevo usare un pugnale, quanto piuttosto difendere le posizioni della critica e anche rilanciarne la capacità di parlare di letteratura in maniera ponderata, ma anche scendendo nei termini proprio delle questioni letterarie più importanti, i valori, i significati. Per questo ho voluto usare il titolo Il sogno della letteratura, perché si lavora, il critico, l'autore, il pubblico dei lettori, per costruire un futuro della letteratura, perché amiamo la letteratura e ci crediamo. Ecco, da questo punto di vista, se poi il libro è risultato polemico, in realtà è forse perché le questioni le vedo, mi pare di doverle impostare, più che vederle, di doverle impostare con un'estrema chiarezza dei ruoli e dei compiti.
Il tuo maestro Timpanaro ti ha insegnato a guardare al testo in un certo modo. Chi pensi oggi guardi ancora ai testi come doveva la lezione di Timpanaro condurre la strada?
Timpanaro è stato un grande filologo, quindi prima di tutto aveva questo approccio complesso, ma anche rigorosissimo, razionale al testo letterario, e questo è un dato estremamente positivo. Poi c'è la grande visione storica, storico-letteraria e critica di Carlo Dionisotti. Carlo Dionisotti non è stato solo uno storico, è anche un critico, perché nell'esercizio
un altro tuo maestro importante,
certo, ma anche il gusto per la poesia di Felice Del Beccaro, il gusto della parola, lo dico per ultimo perché era più giovane, di Giuseppe Pontigia, l'attenzione alla parola come un dovere etico proprio,
e quindi attraversare i generi, come sì, abbiamo detto anche qualche puntata fa con una tua cara amica Simonetta Bartolini. Sì. Che cosa vuol dire superare il genere?
Superare il genere vuol dire semplicemente porre in relazione i sistemi di valori della letteratura. Non si deve essere schiavi di un genere letterario e basta. Si possono costruire relazioni, si può lavorare a cavallo fra i generi, anche perché quello che noi dobbiamo chiedere alla letteratura è di darci ciò che non ci danno, ad esempio, i mezzi di comunicazione di massa, ciò che non ci danno le altre arti.
Altrimenti si va a sovrapporre.
Altrimenti
un doppione.
Si sovrappone, è un doppione, e naturalmente viene privilegiato il mezzo che ci consente con più facilità di goderci una storia, dal cinema a quello che è la televisione o altro, quindi tutto ciò che ci permette di vedere anche il racconto, se così si può dire. Quindi alla letteratura oggi spetta un grande compito sperimentale, non nel senso di sperimentare l'impossibilità del racconto, ma la possibilità di raccontare in un modo nuovo e forte. Però per fare questo c'è bisogno di essere consapevoli dei termini delle questioni, cioè di che cosa intendiamo per testo, che cosa intendiamo per storia della letteratura, che cosa intendiamo per attualità o meno di un genere o di un altro.
Proprio sull'attualità vogliamo porti una domanda che è di grande attualità, appunto. Il distacco cronologico dai fatti che si vanno a raccontare, e anche la capacità nello stesso tempo di affrontare una critica sui testi contemporanei come se fossero dei testi già canonizzati. Ecco, quanto è importante queste due distanze?
Se noi pensiamo che sia possibile parlare bene solo del passato, abbiamo una visione estremamente idealistica e romantica. In realtà l'atto di cultura è sempre un atto etico, intendendo l'etica la capacità e il dovere della scelta. Noi continuamente operiamo scelte. È anche vero che siccome viviamo possiamo recuperare magari 5, 6, 10 10 anni dopo, 20 anni dopo, quello che ci è sfuggito 20 anni prima. Però siamo nella dimensione del contemporaneo, siamo in grado di riproporre, rilanciare, ristabilire, riequilibrare i valori. Certamente il critico è un autore, è qualcuno che deve leggere, può e deve leggere e deve essere felice e contento se ha grande possibilità di lettura, perché vuol dire che la sua scelta è la più ampia possibile. Analisi e paragone, diceva Eliot.
E quanto è importante invece per uno scrittore parlare del proprio tempo che sta vivendo, quindi una sorta di cronaca, oppure è un tranello, qualcosa che lo può mettere con il piede in fallo?
Beh, purtroppo c'è un'idea povera, naturalistica, sembra che la letteratura deve inseguire le mode e la cronaca. La letteratura non è questo, cioè la cronaca si può rivivere nei grandi termini mediati dalla cultura, si fa letteratura con la letteratura e tante altre cose, serve tutto e non basta niente per fare la letteratura, quindi non ha neanche senso inseguire certe mode, per esempio la massa di parolacce, perché la gente usa parolacce a non finire, ma questa è una pessima abitudine.
Non riempie il vuoto di contenuti.
Non riempie il vuoto di contenuti. E poi perché io devo, quando scrivo, devo fare un testo, un insieme di parole che sia la fotocopia delle peggiori abitudini della cultura contemporanea?
Non è parlato, quindi?
No, non, bisogna stilizzarlo e poi bisogna anche riscattare, bisogna restituire qualcosa e aumentare di qualcosa il mondo.
Quindi imparare da Gadda fino ad arrivare anche a Camilleri, forse. Ma possiamo dire che Camilleri in un certo modo rende stile anche il vecchio siciliano.
Ma Camilleri è un uomo che si diverte scrivendo e non è mai volgare e soprattutto si vede che si diverte, ha un sano distacco, ha una grande amore per la letteratura, perché Camilleri è un uomo che ha insistito tantissimo nella letteratura, vogliamo dirlo, il suo esordio è nel 75-76,
ignorato,
e con un libro a pagamento.
Pensa tu.
Quindi almeno questo è quello che una volta lui mi ha detto. Però è una persona che ama tantissimo la letteratura. Basti pensare a come ha accettato di fare l'introduzione al primo volume dell'edizione nazionale delle opere di Collodi. Ma lo stesso posso dire di Vargas Llosa, che ha fatto la prefazione nel culmine della sarabanda dei postumi del Nobel, perché veramente è una sarabanda e uno sconquasso. Uno sconquasso ha fatto la prefazione al Pinocchio che uscirà domani. Quindi la passione salva, e la passione, la verità che si cerca nella letteratura è fondamentale per avere un rapporto giusto anche con il contemporaneo e con la nostra realtà di scrittori, di autori, di critici, di lettori. Poi non bisogna mai dimenticare che la critica non si fa per sé o per un gruppetto di amici, la critica si fa perché siamo un grande gruppo, lettori, autori e appunto critici, cioè, però bisogna pensare veramente a una comunità.
Quindi parliamo ai posteri, e ai posteri diciamo che il sogno si avvererà.
Anche ai presenti, perché no?
Grazie Daniela, a prestissimo.
Grazie.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Buongiorno Giovanni, ma prima di darti la linea per la tua consueta rubrica dedicata agli esordi e non solo, dobbiamo salutare, arrivato da Perugia proprio adesso, è sceso dal treno, il nostro amico Giovanni Dozzini, che ha pubblicato con Lantana L'uomo che manca. Ma a te la parola per un brevissimo saluto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
È stato veramente rapido. A te la parola invece Giovanni Pacchiano per parlare oggi di Marco Ballestracci, uscito per Instar Libri. Non è il suo primo romanzo, ma è un libro che ritorna su Imerio. Imerio, che cos'è il suo ritorno? A te la parola.
Allora, intanto faccio una premessa, che ho sentito parlare di passione e mi sono esaltato, perché se non c'è passione nel lettore e se i libri non sono appassionanti possiamo anche chiudere bottega, è una cosa indispensabile questa. Quanto a Imerio, sono io che prima voglio fare una domanda a te, invertiamo un po' i ruoli, preferisci Achille o Ettore nell'Iliade?
Achille.
Ai ai ai, ai ai ai.
No, sono pelide.
questo libro farà per te lo stesso, perché questo libro è l'epopea dei grandi perdenti. E i perdenti in questo caso sono gli emigranti veneti che vanno in Svizzera o che vanno in Francia tra il 1950 e il 1970, vengono trattati malissimo, fanno una vita da cani. Ma c'è un'alternativa a emigrare ed era quella di pedalare forte. Imerio Massignan scelse la strada del pedalare forte. Però qui ti faccio un'altra domanda, oggi movimentiamo un po' la trasmissione. Immagino che tu sia troppo giovane per aver mai sentito parlare di Imerio Massignan, o no?
No, infatti non me l'hai fatto scoprire tu grazie a questo libro.
Allora, Massignan, per chi sia nato fino al 1950, diciamo, è un mito, perché tramontata l'era di Cuppi, Massignan cominciò a pedalare da professionista nel 1959. Massignan era il grande eroe che stava sempre per vincere e non vinceva mai o quasi mai. E c'è una tappa del Giro d'Italia nel 1960, e Ballestracci la racconta benissimo nel libro, che è mitica, è la famosa tappa del Gavia. Il Gavia, per gli ascoltatori da Firenze in giù che non sappiano in maniera minuziosa la geografia dell'Italia settentrionale, è un passo ancora oggi terribile, collega Ponte di Legno a Bormio, è alto 2600 metri e all'epoca era praticamente tutto sterrato.
Quindi per Valtellina, prima... siamo in piena Valtellina.
Sì, siamo fra la Valtellina e la Val Camonica. L'organizzatore del Giro decise per la prima volta di far passare attraverso il Gavi e i corridori nel 60, poi fino all'88 non passarono più, e questo ti dà l'idea di quella che poteva essere la difficoltà di questo passo. Allora, anche Till, Charlie Gaul, Gaul come tutti sanno ancora oggi era il re della montagna, bene, Massignan sul Tonale, che precedeva il Gavia, scatta, stacca tutti, va in fuga solitaria, sale sul Gavia, è solo, e potrebbe anche diventare maglia rosa. Massignan era un veneto molto povero, aveva fatto il meccanico, andava in bicicletta con i suoi compagni e si metteva 20 kg, un sacchetto di 20 kg di terra sul manubrio come handicap, perché sennò era troppo facile. Massignan in testa, in cima al Gavia, scende per la discesa, sente il copertone posteriore che fa strani rumori, appurato.
Maledizione.
Allora si volta per cercare la macchina della casa, la Legnano, il manager era Pavesi, la macchina non c'è. Allora impreca in Veneto, cambia da solo, allora portavano il tubolare a tracolla, cambia, riparte, mentre sta per ripartire vede dietro arrivare l'ombra sinistra di Charlie Gaul. Gaul era bravissimo ma era molto antipatico. Scendono insieme, Massignan tra sé e sé pensa: come farò a batterlo in volata? Non ho mai fatto una volata in vita mia. A pochi chilometri dal traguardo il destino gli risolve il problema, fora di nuovo la ruota posteriore, bestemmia, continua a pedalare sul cerchione perché non ha altre ruote di ricambio, arriva con 14 secondi di ritardo rispetto a Gaul e poi scoppia in un pianto dirotto. E la sua carriera è prevalentemente stata così: bravissimo in montagna, due volte vincitore del Gran Premio della Montagna al Tour de France, gabbato nel 60 al Tour de France da Graziano Battistini, che gli aveva garantito dopo una fuga a due che l'avrebbe lasciato vincere, e invece Battistini scatta e vince. Finalmente la sua grande rivincita arriverà nel Tour del 61 a Superbagnères, una salita impossibile in mezzo a una tempesta, e lì stacca Gaul, stacca tutti, vince e pensa che arriva al traguardo, e il traguardo non c'è più perché è stato spazzato dal vento. A stento si rende conto di essere arrivato perché le ali di folla lo circondano. Bene, forse un lettore di oggi questo personaggio non dirà molto, ma io ti assicuro che gli uomini della mia generazione, quando ascoltano le gesta di Massignan, si esaltano, perché per noi rappresentava l'eroe puro, sfortunato, perdente ma valoroso.
Grazie ancora, posso dire che ci hai fatto emozionare, perché vedere quest'uomo pestare duro sui pedali con il cerchione ormai senza tubolare non può che emozionarci. Poi Io devo dire la verità, per me il ciclismo è ancora lo sport più vero, nonostante doping e cose brutte che avvengono, rimane ad oggi lo sport da me preferito. Grazie,
sì,
ancora.
Fatica e sudore. Comunque il libro di Balestracci, ho trascurato un po' Balestracci per le sue robe. Il libro è bellissimo, non bello.
Emozionante come ci piace, così, con la passione che diceva prima Daniela Marcheschi,
certo,
e che ci vuole sempre in letteratura. Emozioniamoci con i libri e grazie ai libri raccontati da Giovanni Pacchiano, che veramente li fa vivere, li fa diventare persone. Grazie,
ciao a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornati con un argomento veramente molto molto interessante. Siamo collegati con Torrile di Parma con un ingegnere, Achille Zanzucchi, che vuole rivoluzionare la fisica. Ma perché vuole rivoluzionare la fisica? Non perché cerca di essere solamente uno dei tanti tentativi di essere non euclideo, non relativistico, ma perché vuole risolvere i problemi pratici. In realtà questo ingegnere, come tutti gli ingegneri, ha il polso dei nostri problemi e, partendo dalla scienza delle costruzioni, una disciplina antichissima che tiene in piedi le cattedrali più ardite, le cupole più difficili, dice perché la stessa scienza delle costruzioni non può essere altrettanto utile per spiegare l'universo e i grandi problemi che tengono insieme la materia. Il suo libro, pubblicato per la sua casa editrice, perché le difficoltà di pubblicare le conosciamo tutti, si chiama Nell'universo un'unica sostanza sotto un'unica legge. E proprio Achille Zanzucchi, editore, ingegnere e autore, è al telefono con noi. Benvenuto, Achille.
Grazie dell'ospitalità.
Figurati, noi abbiamo bisogno di sentire quello che significa la tua teoria, la sua teoria, chiedo scusa.
Va bene, la mia teoria cerca di spiegare tutti quanti i segreti, anche quelli più profondi dell'universo, che non sono spiegati assolutamente dalla fisica attuale. La fisica attuale è in sostanza una fisica delle palle da biliardo, perché considera la materia come tutta riducibile a tante particelle di forma non definita, per esempio sferica, riempite da una non definita sostanza, ma non dice assolutamente come queste particelle possano spiegare la esercitare forze gravitazionali, forze elettriche, eccetera. La fisica di Enrico Fermi è tutta una fisica delle palle da biliardo. Queste particelle assomigliano a palle da biliardo e anche il modello standard è tutta una fisica delle palle da biliardo. D'altra parte, la fisica attuale, io ho considerato, non spiega niente né della struttura della natura della materia, non spiega il campo unificato esteso alla gravitazione, non spiega elettricità e gravitazione. Ora, una teoria di questo genere non può assolutamente soddisfare gli interessi intellettivi che possono avere dei ricercatori.
E soprattutto sembra non essere vera, perché non basta non trovare una formula che la contraddica, perché di fatto è questo il sistema che tiene,
sì,
in piedi, no, le teorie,
sì,
contemporanee. In realtà bisognerebbe trovare un sistema,
esatto,
che la dimostra.
Esatto. Adesso Newton, per esempio, non conosceva l'elettricità, ma la gravitazione la conoscevano prima di lui anche Adamo ed Eva, o almeno la percepivano.
Certo.
Una teoria che non spieghi niente, tanto per fare un esempio, di gravitazione e di elettricità, non può essere assolutamente considerata la teoria definitiva. Ora, il principio da cui io parto per cercare di riformare tutta quanta la fisica è un principio che può essere intuito anche da un profano.
Questo ci è molto comodo, perché noi siamo dei profani.
Ecco, adesso questo principio è quello dell'esistenza dell'universo di una sola sostanza sotto un'unica legge. Ora, non si potrebbe, in questo principio può essere suggerito anche dall'intuizione comune, perché non si capirebbe come l'universo debba essere costituito da più di una sostanza o da più di una legge.
Quindi un'unica sostanza che prende varie forme.
Esatto. Questa sostanza è una sostanza solida, elastica, l'etere cosmico. l'etere cosmico, e siccome la scienza delle costruzioni è la dottrina che si occupa dei mezzi elastici, non c'è da sorprendersi come la scienza delle costruzioni applicata al materiale da costruzione etere cosmico possa spiegare tutta la struttura dell'universo. Adesso, data questa posizione, i casi sono due: o un fisico riesce a trovare un solo fenomeno fisico non spiegato da questa teoria, oppure un solo fenomeno fisico spiegato erroneamente da questa teoria, che la teoria cade tutta quanta come un castello di carte, si dissolve come una bolla di sapone. Se però un tale fisico non arriva, e nella mia opinione personale non arriverà mai, finora non è stato ancora trovato, questa teoria si affermerà come la teoria di fisica definitiva, nel senso che fra 1000 anni i fisici non avranno nient'altro da spiegare di essenziale sull'universo rispetto a quello che è scritto nelle 140 pagine del mio libro. Avranno soltanto da approfondire i dettagli.
Bene.
Ora, io posso sbagliare, quindi questa teoria può essere falsa. Se qualcuno trova un solo fenomeno fisico spiegato male o non spiegabile attraverso questa teoria, me lo farà sapere, io riconoscerò i miei errori e getterò questo libercolo che ho scritto nel cestino della carta straccia.
Però ha avuto coraggio nel dire qualcosa fuori dal coro, questo è molto, molto apprezzabile.
Se però nessuno riuscirà a trovare questo, allora questa teoria diventerà la teoria di fisica definitiva, azzererà tutta la fisica del secolo XX.
Possiamo dire che lei è un po' come un pugile che cerca lo sfidante e nessuno sale sul ring, però.
Questo paragone non lo condivido.
Però nessuno sale sul ring, nessuno ha accettato la sfida.
La faccenda è questa: qui si tratta di ragionare in termini di matematica. Un fisico olandese alcuni secoli fa ha detto che l'universo è scritto nel linguaggio della matematica. Quindi qui non c'entra il fatto che io voglia vantarmi o voglia
cerca un contraddittorio, questo mi sembra evidente.
Sì, ma ci sia o non ci sia questo contraddittorio, secondo me questa fisica, questa mia teoria diventerà la teoria di fisica definitiva e soppianterà come tutte quante le altre. Questo succederà magari fra 50 anni dopo la mia morte.
Speriamo di no.
Non me ne importa niente, la teoria verrà contrastata, ma a un certo momento arriverà qualche fisico che si degnerà di leggere tutte le numerose e complicate dimostrazioni che ci sono nel libro della teoria.
Bene.
Anche il progetto di un grattacielo è complicato.
Certo.
E allora non ci saranno né squallidi conformismi né abietti dogmatismi a fermare l'avanzata della verità, quella che si sarà dimostrata essere tale.
Grazie ancora Achille Zanzucchi, e speriamo che il nostro amico che ci ascolta sempre, perché insomma Ruffini, non so Remo Ruffini se lo conosce, accetterà di venire a confrontarsi. Lui è preside della facoltà di fisica qui all'Università La Sapienza di Roma, accetta di confrontarsi, perché lui, da buon einsteiniano, teorico e applicatore della relatività in ogni dove, dovrebbe essere l'avvocato di parte della sua accusa, che invece afferma che la relatività è falsa.
Guardi, lei ha detto adesso che quel professore è specialista in relatività. Fra poco su internet comparirà un mio blog dal titolo Il nodo gordiano della relatività.
Benissimo, allora ci risentiremo un'altra volta, però, perché purtroppo il tempo è corso. Sul nodo gordiano della relatività magari la richiameremo a parlarcene.
La ringrazio.
Ma grazie a lei, professore, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati con una casa editrice nuova romana che nasce al quartiere africano vicino a Viale Libia, se non esattamente proprio a Viale Libia. Dico bene, Giorgia Grasso, fondatrice della casa editrice Europa?
Esatto, Viale Libia 167.
Ma la cosa particolare di questa casa editrice Europa, che ha un nome beneaugurante, europeista, è che nasce di fatto da una costola della casa editrice Il Filo, una delle case editrici storiche, importanti, romane, che da sempre non si nasconde dal fare libri a pagamento. Ma libri a pagamento si possono fare in molte maniere, soprattutto si possono fare anche di buona qualità, perché quello che fa Il Filo è di fatto dare un'opportunità a molti autori che non riescono a trovare uno spazio di pubblicare, di avere in mano il loro prodotto editoriale di buon livello. Ma Europa Edizioni si è caratterizzata ultimamente proprio per aver fatto un investimento importante. Ha preso un autore, Pinkets, che uscirà, o è già uscito, per i suoi tipi con Che cosa?
Allora, esce proprio oggi con il libro E l'allodola disse al gufo: io sono sveglia, e tu?
E che cos'è?
Si tratta di il primo, se così vogliamo dire, un romanzo d'amore scritto da Andrea Pinkets. Strano, no? Per chi conosce un po' l'autore in genere letterario. Diciamo che è un'opera nuova, fulgurante, visionaria. Io, insomma, sono sicura che chi ama il genio di Andrea Pinkets, insomma, non verrà deluso da questo libro.
E come siete arrivati a questo autore così importante? Per voi casa editrice fondamentalmente nuova, il catalogo quanti numeri avete raggiunto?
E calcoli che è proprio la prima uscita questa.
Ah, benissimo, quindi un bel battesimo.
Oggi, sì, esatto. È il primo libro, il prossimo libro uscirà tra l'altro a gennaio e stiamo parlando di Giorgio Napolitano. Quindi
non ci credo, avete preso il presidente, complimenti.
Esatto,
e che cosa sarà? Che scrive, le sue memorie dal Quirinale?
Insomma, a comprendere meglio questo periodo, no? Complesso, contraddittorio, insomma, lo stiamo vivendo tutti, quindi diciamo che diamo uno sguardo all'Europa del futuro con questo libro.
E lei che si occupa del piano editoriale?
Sono io, sì.
E in quanti siete in casa editrice?
Siamo in quattro persone. Le case editrici oggi, diciamo così, sono redazioni abbastanza piccole, dinamiche, insomma, quello che serve per essere un po' effervescenti, diciamo così.
Voi avete fatto scuole particolari per diventare editori oppure avete lavorato in altre case editrici?
Ma guardi, esperienza probabilmente in primis. Siamo tutti laureati diciamo così, insomma, abbiamo una formazione umanistica e ci stiamo applicando. Questa, insomma, è la nostra forza.
Avete lavorato anche per il filo oppure no?
Sì, sì, assolutamente sì. Io tuttora, insomma, dirigo anche il gruppo Albatros.
Ah, ci picchia, quindi lei è la direttore editoriale del gruppo Albatros.
Esatto.
Complimenti, sì. Quindi è a Via Sistina, se non ricordo male.
Sì, ci siamo trasferiti ora, siamo tutti qua in Via Libia.
Ah, benissimo, vi verrò a trovare con grande piacere, anche perché vi invito a iscrivervi anche voi all'AIE, perché l'associazione di categoria. Sarete presenti anche il 9 alla Fiera del Libro Più Libri Più Liberi?
Come ogni anno allo stand al piano terra A22.
Quindi venite a trovarci anche in radio, perché saremo presenti con la nostra trasmissione il 9.
Di sicuro passeremo da
lei. Ultimissima domanda, problemi distributivi. Da chi siete distribuiti e come vi trovate?
Allora, noi fortunatamente dopo anni di gavetta siamo oggi distribuiti da PDE, Gruppo Feltrinelli.
Come no, quindi... da Firenze quindi.
esatto.
E da quanto tempo e come vi trovate?
Diciamo che da un annetto a questa parte. Noi prima eravamo distribuiti da Murcia, quindi insomma un grande nome nel panorama editoriale italiano per quanto riguarda la distribuzione, però insomma ora ci troviamo davvero molto meglio. Calcoli che quando si parla di distribuzione in Italia si parla sempre di problemi, proprio per la difficoltà nei passaggi, nelle spedizioni.
Come no, molti colleghi mi hanno detto che per esempio c'è stato anche un documento firmato da tanti editori che poi sono passati a Messaggerie, che l'apertura del magazzino unico di Landriana è stata praticamente un problema enorme. Io personalmente non l'ho subito, perché avevo anche rallentato un po' la produzione, quindi non mi è sembrata questa cosa drammatica. Però per voi com'è stato?
Ma guardi, drammatico no, perché insomma i colleghi di PDE sono davvero eccellenti, insomma. Però è chiaro che qualche problematica quella nasce. Però,
siete,
insomma,
stati a visitare il nuovo magazzino, il nuovo centro anche di stoccaggio di...
Assolutamente sì, il magazzino è bellissimo e speriamo che continui a funzionare come funziona oggi.
Benissimo, grazie ancora. Allora ringraziamo Giorgia Grasso e gli diamo appuntamento a Roma alla Fiera del Libro Più Libri Più Liberi.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Da un editore a pagamento che vuole trasformarsi in editore normale, quindi che paga gli autori, arriviamo a Lantana, dove Alessandra Gambetti, direttore editoriale di Castelvecchi, è diventata invece casa editrice con il marchio, con il logo Lantana, e ha pubblicato un libro che noi troviamo veramente molto interessante, ma soprattutto di grande impegno sociale. Qui a Radio Città Futura l'impegno sociale, diciamo, è di casa. Giovanni Dozzini, L'uomo che manca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Gabriele Sabatini, a te.
Buongiorno, Alberto.
L'onore di intervistarlo.
Beh, insomma, diciamo che questo è un tema che va sempre riportato, perché non è una tragedia, un evento che poi non si ripete, è un evento che si ripete ogni anno, quello delle morti bianche. Adesso non ricordo bene i numeri, ma mi sembra che sfiorino il migliaio, addirittura lo superino. Ecco, questo è una tragedia che noi viviamo e che dal punto di vista numerico è anche superiore a quella dei terremoti. Ne parlavamo prima di fare questa intervista proprio con Giovanni Dozzini. C'è il terremoto anche in questo libro, è però il terremoto del 1997, e quindi il libro è ambientato praticamente a 15 anni fa. Ecco, sul tema delle morti bianche in questi 15 anni, che cosa è cambiato, se è migliorato qualcosa o se invece siamo ancora fermi?
Guarda, in realtà la tendenza è difficile da individuare lustro per lustro. La fotografia è quella di una situazione molto, molto difficile, soprattutto nel nostro paese. Qualche giorno fa l'Unione Europea ha ammonito l'Italia perché non rispetta i parametri comunitari sulla normativa riguardo alla sicurezza sul lavoro, per cui rischia di andare di fronte alla Corte di giustizia europea proprio perché sta fuori questi parametri. E dal punto di vista legislativo, tanto per cambiare, la responsabilità è di quello che è ormai il penultimo governo che ha avuto il nostro paese, perché il ministro Sacconi, appena insediato nel 2008, ha rimesso mani al vecchio testo unico licenziato da Damiano col governo Prodi, che anche sull'onda un po' della della ThyssenKrupp e non solo di quella aveva regolato la materia in maniera piuttosto rigida e piuttosto dura, e insomma in maniera buona, per usare un termine semplice che si capisce. E, insomma, Sacconi ci ha rimesso le mani e ha reso le cose molto più complicate per chi vuole lavorare in sicurezza.
Da cosa nasce la scelta di portare un tema di questo genere in un romanzo? Nel senso, la maggior parte delle volte vengono affrontati dal punto di vista saggistico, dal punto di vista, diciamo, della cronaca giornalistica. Il motivo è quello di dare una storia per dare più forza al messaggio, oppure no?
Guarda, uno dei motivi è questo sicuramente, però si tratta di un romanzo, e come tutti i romanzi, io ho voluto raccontare essenzialmente una storia, e ho preso spunto da un episodio di infortunio sul lavoro, e poi l'ho sviluppato in una maniera complessa e con delle pretese letterarie, evidentemente. Ciò non toglie che non è un caso che io parli di faccende del genere, perché io ritengo che comunque la letteratura abbia il compito di affrontare questioni con rilevanza sociale.
Giovanni, due parole sul titolo.
Fabrizio Patriarca, presentati per i nostri ascoltatori, dai.
Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Patriarca.
Non ti far scordare, è difficile dimenticarti, però.
E vorrei dire due parole sul titolo. No, l'uomo che manca mi fa venire in mente, sai, quelle espressioni edulcorate, quando invece di dire che uno è morto, diciamo, è venuto a mancare, no? Anche la stessa definizione di morti bianche, non ti sembra un po' ovattate di un alone di ipocrisia?
Guarda, sulla definizione di morti bianche sono in una porta aperta, perché è una definizione che non sposo, perché le morti sul lavoro sono tutt'altro che bianche, sono rosse come il sangue di chi muore, e nere come le coscienze di chi non fa niente per impedirlo. Quindi non mi sentirai facilmente parlare di morti bianche. Sul titolo, in realtà, io penso che il titolo sia molto bello, e non ho paura a dirlo perché non l'ho scelto io, ma il mio editore. In realtà l'uomo che manca non è necessariamente l'uomo che muore, perché poi non è scontato che ci siano uomini che muoiono in questo romanzo, insomma, chi l'ha letto lo sa. L'uomo che manca è anche un po' un modo di essere uomo, di esserlo in maniera migliore, no? Rispetto a come forse lo siamo un po' tutti, che non c'è, quindi è anche una questione più, diciamo, etica per certi versi.
No, lo sai, la questione delle morti bianche cosiddette è un po', tu dici bene, un po' una macchiolina rossa sul primo articolo della nostra Costituzione, no? Fondata sul lavoro, la Repubblica, però ecco, con questo punto odiosamente rosso, direi. Gabriele?
No, io volevo da Giovanni avere, ecco, un po' che ci riassumesse un po' la storia, perché così i nostri ascoltatori, insomma, in qualche modo hanno anche idea di cosa andranno a leggere.
Allora, c'è il colpo di scena finale.
Certo. Certo. Cerco di essere radiofonico, insomma, non so se mi riesce bene, quindi veloce e stringato. Di fatto il romanzo parte appunto da un infortunio sul lavoro. C'è un operaio albanese che cade da un'impalcatura, di fatto. Da lì poi si intrecciano tutta una serie di piccole storie, sono le vicende che riguardano tutta una serie di personaggi che ruotano intorno a questa figura, quindi ci sono i suoi familiari, sua moglie in particolare e il suo piccolo figlio, poi c'è la dottoressa, una dottoressa dell'equipe che si occupa di lui nella rianimazione dell'ospedale in cui è ricoverato. C'è l'avvocato della ditta per cui questo operaio lavorava, che evidentemente deve occuparsi degli interessi dell'imprenditore. Ecco, io ho cercato di far evolvere queste storie in maniera non banale, di farle intrecciare e di tirar fuori alla fine un romanzo che complicasse un po' al lettore la visione delle cose, come io penso che debbano fare i romanzi, no? Perché i romanzi non devono portare delle verità, essere portatori di verità presunte o pretese o indirizzare da una parte o dall'altra, però devono far riflettere, insomma, devono, ecco, davvero problematizzare.
Io volevo ricordare un po' ai nostri ascoltatori quanto invece la sicurezza viene utilizzata per dare incarichi, a volte anche abbastanza inutili, negli uffici. La 626, il famoso responsabile della sicurezza, che in un ufficio veramente non serve a nulla, se non a dare qualcosina in più, un piccolo gagliardetto da appuntare sul bavero della giacca, ma invece in edilizia in particolare, perché dobbiamo dirlo, le morti sul lavoro sono solamente al 99% nell'edilizia.
Sono morti da cantiere,
perché non è che in fabbrica, nell'industria, in un ufficio. È chiaro, puoi pure morire infilando male una spina elettrica.
Alberto, che ci dici delle morti nell'editoria?
Lì sono misteriose.
Quanti ne sono crollati nei tuoi uffici?
No, lì è un po' all'Umberto Eco. Mettono sul bordo del foglio di carta del veleno, quindi i nostri redattori, leccandosi le dita, poi si avvelenano.
Ecco dove finiscono i redattori. Che triste carriera. No,
ma ritorniamo a Giovanni Dozzini. Dico, quindi anche secondo te è l'edilizia la vera colpevole?
Ma adesso parlare di colpevolezza non me la sento, ecco, di farlo. Ecco, diciamo che innanzitutto l'edilizia sicuramente poi anche nell'immaginario è quella che colpisce di più, però non trascurerei sicuramente le morti in fabbrica. Insomma, l'esempio della ThyssenKrupp è eloquente, no? Come è poi significativissima la sentenza che ha condannato i suoi vertici. Ma quotidianamente nelle fabbriche succedono un sacco di cose, anche nel realtà. Io penso che forse il tasso maggiore sia addirittura in agricoltura, cioè quelli che muoiono nel ribaltamento del trattore.
Ma lì sono liberi imprenditori, diciamo, che sono padroni di se stessi, no?
A volte
casco sul trattore è una loro scelta.
Ma sai, Giovanni, forse l'ambiente, ecco, della fabbrica, la catena di montaggio, gli impianti chimici ci parlano già di per sé di una spersonalità dell'essere umano, no? Quindi probabilmente a questo tema si affianca molto facilmente tutto il portato di leggerezza, di trascuratezza di cui diceva Alberto.
Sicuramente, e per quanto riguarda la delega di prima, torniamo al punto di partenza, nel senso che uno dei problemi della normativa sulla sicurezza del lavoro è che gli imprenditori possono farla troppo facilmente franca delegando dei propri dipendenti, no? E mentre ecco, insomma, la responsabilità primaria dovrebbe comunque rimanere a loro, logicamente.
Beh, che poi c'è anche tutta una questione di formazione del dipendente, nel senso il delegato in qualche modo deve essere in grado poi di capire quali sono le mancanze, quali sono le possibilità per cui un'azienda possa magari migliorare la condizione. Certo. Dei propri lavoratori. E questo purtroppo poi, come in molte situazioni, pensiamo esistono in azienda anche altre figure, anche quello addetto al soccorso, addetto agli allarmi antincendio, però poi queste sono tutte cose che si trascurano perché tendenzialmente poi non succede mai niente e quindi non
nel momento spesso in azienda, Gabri, c'è anche una resistenza, no? Sai, quando si deve fare il corso di primo soccorso, il corso antincendio, insomma. E a riguardo, non c'è ancora una cultura.
Non c'è, a riguardo ha ragione Alberto quando diceva che insomma, poi spesso sono quelli che non, per primi anche gli imprenditori, no? Che non mettono il casco. È vero, c'è un problema di cultura del lavoro anche e soprattutto da parte dei lavoratori, e nel romanzo anche questo emerge, non è che è un indice puntato contro i datori di lavoro a prescindere, c'è una questione culturale e insomma e l'indagine anche psicologica su chi lavora non in sicurezza, insomma, c'è.
E allora ricordiamo il titolo di Giovanni Dozzini, L'uomo che manca, uscito per le edizioni Lantana e ha un prezzo di copertina di 15 euro.
Quante pagine?
Così. Sono 160.
Quindi anche, come dire, prezzo a pagina
onesto.
Più che onesto, no? Perché ormai siamo abituati a prezzi bassi, ma per 20 pagine, il che mi fa anche ridere, voglio dire. Era meglio tenere il prezzo alto ma dare un libro, adesso si vendono opuscoli, è un po' una cosa terribile, non so, era una polemica?
Guarda, c'è un articolo oggi sulla lettura, sul nuovo analfabetismo del lettore.
Grazie ancora a Giovanni Dozzini, che sicuramente non è analfabeta ma alfabetizzato, e alla prossima per collegarci anche con Radio Galileo e quindi con i nostri amici di Terni Perugia o Perugia Terni, come si chiamerà la provincia?
Forse solo Perugia, temo, per i ternani, non lo so.
Povera Terni. Benigni girerà un nuovo Pinocchio a Terni, chi lo sa.
Chissà, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, come ogni puntata abbiamo da Bergamo Marco Carrara e questa domenica continuiamo a parlare di recensioni per affrontare il tema dei pacchetti di voti. Che cosa vuol dire pacchetti di voti? Su molte librerie online vengono segnalati delle percentuali, dei punteggi, delle stelline fatte direttamente dai lettori, ma in realtà queste sembrano essere in molti casi assolutamente false. Addirittura esistono delle email che arrivano a noi editori, ma non solo a noi editori, che ci offrono di acquistare 400, 500 pacchetti di voti o addirittura amici di Facebook. È qualcosa che tu conosci, vero Marco?
Certo, è proprio perché c'è questo problema che la settimana scorsa ho segnalato quel sito tapirulanza.wordpress.com come esempio di sito in cui si trovano delle buone recensioni, ovvero recensioni utili per i lettori. E perché è un sito simile è importante? Proprio perché adesso parleremo di un qualcosa di completamente differente, cioè delle pseudo recensioni e dei commenti di lettori falsi. Commenti lettori falsi in due sensi. Non tanto nel senso di commenti falsi, nel senso di commenti contenenti falsità, ma proprio commenti di lettori falsi, come hai detto tu, lettori falsi in sé, cioè lettori fake, lettori che non esistono.
Che non esistono, quindi delle identità inventate.
Entità creata ad hoc per alzare, come dicevi tu con le stelline, il punteggio del voto, il punteggio del libro, alzare quindi il voto, dare l'idea che vi sia una base di stimatori, nella speranza che qualcuno compri, una base che poi non esiste.
Visto che non esiste più in realtà la recensione, non esiste più la libreria, ma tutto avviene online, molti lettori cadono nel tranello.
Esatto, sono un problema serio ed è per questo che proprio settimana scorsa ho calcato tanto la mano su come si fa una recensione vera. Perché in una recensione vera, contenente lunghi estratti del testo, le bieche menzogne della recensione in malafede cadono, perché se uno esalta la profondità dei contenuti, lo stile magnifico e tutto, e poi è costretto a mostrare l'immonda porcata di libro che è realmente, tanti lettori diranno, ma che stupida ti racconta sto cornuto? Ecco, fondamentalmente.
Hai qualche esempio da farci, magari anche abbastanza noto?
Adesso ti faccio un paio di esempi. Allora, prima di tutto devo dire che dell'argomento utenti fake, ovvero fittizi, si è occupato anche il sito zweilovier.com, che si scrive Zwei come due in tedesco e Lovier come avvocato in inglese.
Zwei.
Okay? Ok. E i due casi che ha trattato finora sono stati quelli dei libri di Francesco Falconi e del romanzo Unica pubblicato da De Agostini. Ora, la cosa curiosa è che i fake non sono creati in modo intelligente, perché e gli stessi autori, i loro amichetti o magari qualcuno entra nella casa editrice, non si preoccupano spesso né di cambiare il modo di esprimersi nei diversi commenti scritti, di solito tenuti tutti sul livello adolescente cragnoleso.
Ma ho capito bene, Fabrizio Falconi, quello che ho pubblicato io?
No, Francesco Falconi.
Ah, chiedo scusa.
Quello di Estasia che ha cominciato con Curcio.
Ah, sì, scusami.
E poi adesso non mi ricordo con chi fa.
Sì. Di genere fantasy, se non esatto. Ricordo male.
E soprattutto non si preoccupano nemmeno di indicare un indirizzo email diverso. Infatti CBS a ogni lettore è collegato un indirizzo email, per cui se tu clicchi sul nome di un certo lettore abbinato a un certo indirizzo, tu vedi tutti i commenti che ha fatto. E così si scopre che certi commentatori hanno fatto 3, 4, 5 commenti sullo stesso libro.
Con nomi diversi, indubbiamente.
Esatto, nel corso dei mesi, solo per alzare il punteggio ogni volta che scendeva.
Lo fa anche IBS, o sbaglio?
Questo CBS, esatto, che c'è il sistema delle mail. Poi succede una cosa simile anche su Anobi, dove vi sono degli utenti che vengono registrati con soltanto uno o due libri nella propria scaffale, quindi utenti palesemente falsi, e si limitano semplicemente a fare commenti entusiasti su quell'uno o due libri o aggredire i commenti negativi. Ora passiamo, utilizziamo il caso di Unica, di Allibis, che è il nome d'arte dell'autore e fa parte di un progetto fantasy portato avanti dalla De Agostini. Un progetto così incredibilmente trash, così demenziale, così assurdo in ogni pagina da sembrare impossibile. È una cosa terribile. Ecco, lì si sospetta addirittura, secondo l'articolo di Zweilovier, che inoltre l'80%, se non l'intero forum dedicato, sia formato soltanto da utenti fake. Tutti che passano il tempo scrivendo idiozie per esaltare il libro e per dare l'illusione che venga letto e piaccia. Ecco. In questo caso le prove, sotto forma di parole, espressioni e costruzione delle frasi dei commenti, sono lampanti. Addirittura Allibis stesso utilizza certi termini che utilizza nel libro come a strizzare l'occhio a dire vediamo se mi beccate e vedete che sono tutte recensioni fake.
Come si fa a non cadere nel tranello?
Ecco, prima volevo far notare una cosa. Immagina lo squallore, cioè tu sei un autore, ok? Hai il libro che magari ha 10-20 copie per volta nelle librerie. Sei in internet, sei pieno di commenti entusiasti, però i commenti entusiasti sono tutti tuoi, di due stegisti pagati dall'editore, e i tuoi libri nel frattempo vanno al macero. Quindi immagina anche lo squallore di questa cosa, questa costruzione di falsità, questa costruzione narrativa per cui tu hai una base di fan enorme, in realtà non c'è nessuno.
Ma raccontaci di John Locke, che cosa è successo a John Locke?
Il caso di John Locke è un balzo un pochino più verso un modo intelligente di utilizzare le recensioni. Perché per adesso da noi ho fatto esempi di squallore, di tristezza, quindi di uso stupido delle recensioni che uno si accorge anche che sono false. Ecco.
Quello di John Locke è più furbo.
È più furbo perché anche negli Stati Uniti esistono degli autori stupidi che fanno come da noi, che si fanno beccare, che addirittura scrivono su Twitter che utilizzeranno dei commenti fake perché c'è stato un cattivone che li ha commentati male, eccetera. Però ci sono anche dei casi più furbi. Ad esempio, ha destato un certo scandalo la scoperta che John Locke, autore che all'inizio del 2011, mi pare, sì, all'inizio, primi mesi del 2011, aveva vantato la vendita di oltre 1 milione di copie dei suoi book, autopubblicati a 99 centesimi di dollaro. Aveva utilizzato quel sistema che all'epoca funzionava di utilizzare questo prezzo shock e tutti quanti si lanciavano all'acquisto, adesso già non funziona più. E ha usato, per darsi una spintarella, i servizi del signor Rutherford, che era un tizio famoso perché vendeva questi pacchetti di recensioni, ma recensioni anche di qualità. Lui vendeva pacchetti tipici da 50 recensioni per $1,000.
Quindi fatti da persone vere?
Le faceva, adesso non mi ricordo se era lui e qualche collaboratore o come le faceva. Comunque una cosa interessante, questi pacchetti costavano un bel po', 50 recensioni, $1,000. Però i commenti di Rutherford, io avevo leggiucchiato qualcosa nel 2010, quando era apparso, inizio 2010, quando era apparso un articolo su questo caso, e ancora non aveva chiuso il servizio di vendite, e leggendo effettivamente questi commenti falsi, ma non erano stupidi come tanti commenti veri che appaiono nelle librerie, effettivamente erano partigiani, erano marketing, però dicevano qualcosa sul libro, addirittura quei commenti falsi erano meglio di tanti commenti veri. Quindi comunque era un modo di drogare di drogare la percezione del libro, di drogare il voto del libro, che non era così scandalosamente negativo.
Quindi alla fine accettabile?
Accettabile no, però diciamo il male minore, perché da noi addirittura c'è una cosa peggiore. Ecco, questa è una cosa, diciamo, che non è di per sé una cosa che si possa dire che immorale o chissà cosa, ma è una cosa peggiore in un altro senso, perché da noi vi erano, soprattutto nel fantasy italiano, i gruppetti di amici, per cui c'era un certo numero di 5-6 utenti più altri vari attorno, metti una decina stabili, che bazzicavano intorno a un certo gruppetto di autori fantasy pubblicati da editori importanti, come se fossero degli amichetti, no?
Una sorta di fanzine, un vecchio standard delle fanzine.
Ecco, e ovunque potevano, e questi magari non avevano neanche letto il romanzo, cioè proprio solo perché erano amichetti difendevano, e ovunque potevano appunto aggredivano chi commentava contro il libro, oppure lasciavano voti positivi anche se magari avevano appena cominciato a leggere il libro. Ecco, però bisogna immaginare l'effetto, perché immaginiamo per ipotesi che l'1% dei lettori di un libro commenti, ecco, ho detto una cifra troppo grande, l'1% è troppo, però immagina che sia l'1%. Ora, tu immagina di avere 10 amichetti che qualunque cosa scrivi, quantomeno commenteranno in modo positivo. Ora, 10 utenti di quel tipo hanno un effetto psicologico come se fossero 1000 utenti reali. E questo droga la sensazione del libro, perché servono 1000 persone che dicono che il tuo libro fa schifo, 1000 persone vere, all'1% diventano 10 commenti, per contestare i tuoi 10 amichetti fissi, che sono 10 persone reali.
Attenzione quindi, attenzione lettori, che ci sono delle trappole nella rete.
Esatto, i lettori devono fare attenzione.
Grazie ancora e a prestissimo.
Va bene, grazie a te.
Chianti rosso, Chianti tutto e Gallo nero. Questa sera la ci viene per davvero. Ma se insiste appartando la preziosa e gli fa bene il pizzantino da Giacosa. Quante storie vieni via, lasciamo stare, con te vengo solamente per mangiare, ma se Dio ti passa una sera bella, e un mi resta che chiama la tua sorella.
Bentornati a Carta Vetrata, misteri dallo spazio, meteoriti, invasioni di ultracorpi, ma soprattutto Nutriamen con Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Beh, ormai abbiamo fatto un mito di Nutriamen, no? Dell'uomo nutria essendo stato morso da una nutria radioattiva. È un personaggio ideato da quattro amici che fanno tutto ciò per puro divertimento, che fanno film per puro divertimento, che si chiamano, diciamolo perché l'altra volta non l'abbiamo detto, Michele Pezzolato, Walter Pregnolato, Manuel Finotti e Fabio Pezzolato. E Michele Pezzolato è il regista, ma sono veramente amatori che però hanno già fatto un pacchetto di film. Nutriamen 1, 2 e 3, Polesine Bastardo, Sfiga, Rovigo Suei e Tre Ebeti e un Maniaco. Già i titoli credo dicano più o meno tutto.
Rovigo Suei è il nostro preferito. Ti confesso che ho trascorso l'intera settimana a vedere tutti i capitoli di Nutriamen.
E l'hai visti più di me, allora io invece...
Guarda, mi sono venuti anche dei paragoni, dei parallelismi con Jurassic Park. Probabilmente Nutriamen 1 è quello più stupefacente, Nutriamen 2 diciamo la trasposizione per un pubblico ormai affezionato, Nutriamen 3 un'inutile escrescenza.
Ecco, come spesso accade nelle trilogie.
Esattamente, esattamente. Cristiano, ma abbiamo credo anche Vittorio Pavanello in collegamento con noi.
Sì, sono qui.
Una sorpresa.
Riccardo Pavanello.
Riccardo, scusate.
Allora, un Vittorio Pavanello, ma avevi scioccato.
No, è che stiamo pensando al Marmitta, Jacopo, e quindi un po' di nomi.
Sono stato morso io da un capibara radioattivo, quindi non connetto più facilmente. Scusatemi.
Capibara man.
No, volevamo sapere da Pavanello, perché ci stanno arrivando delle notizie di un meteorite, ma è vera questa storia?
Sì, è verissima, è venuto giù il 21 novembre, precisamente un mese prima della fantomatica fine del mondo per i Maya, no? E quindi il 21 novembre a Canaro è venuto giù questo sasso di un diametro di una decina di centimetri, di colore biancastro e con venature rossicce, e quindi ha fatto un po' di scalpore e abbiamo dato subito la notizia.
E l'avete fotografato? Si può vedere? Oppure è stato sequestrato?
No, noi l'abbiamo subito fotografata, l'abbiamo messa subito nella prima pagina del giorno seguente, il giovedì. È proprio il fotone della prima pagina, si vede benissimo, è una pietra che sta su una mano e di colore bianco con venature rosse, e quindi ci si chiede: ma è caduta oppure è stata messa lì? L'agricoltore dice che è stato sfiorato da questo sasso proveniente dal cielo, e quindi
Cristiano, forse Cristiano è la criptonite di Nutriamen, l'elemento siderale che lo sconfiggerà.
Ricordati che Canaro, ogni riferimento all'assassino romano...
Beh, qui a Roma, sai, il Canaro...
appunto, è casuale.
Fra poco esce, attenzione.
No,
quindi vabbè. Attenzione a fare battute, perché fra poco è di nuovo a piede libero e credo che non ami molto essere ricordato.
No, per carità. No, Canaro è un ridente paesello, ma a pochi passi dal Po. Quindi siamo in zona nutrie, siamo in zona uomo rettile, siamo in zona Nutriamen, tutto torna. E lì si dice che proprio quello dove è caduto il meteorite è un campo normalissimo di un agricoltore normalissimo, il quale non ha nessun motivo di inventarsi una storia del genere. E lui racconta...
E anche dice, Peter Parker era normalissimo prima del ragno.
Questa mattina alle 7 ero nei campi, lui si chiama Oliviero Deri, ero fermo quando a pochi metri da me ho visto cadere a terra un qualcosa, ho guardato una grossa pietra piovuta dal cielo che si è conficcata nel terreno e naturalmente si è preso pure paura. Naturalmente figurati al bar, la cosa ha avuto un eco incredibile. Se volete vederla col modico prezzo di qualche centesimo, uno può acquistare online la copia vecchia della voce di Rovigo, cioè la copia vecchia, l'arretrato del 22 novembre, e lì c'è le foto. Così ti faccio anche...
ecco perché non ci trova la foto, una sorta di merchandising.
sì, in diretta.
L'impatto meteorico.
Ma vabbè, sei te che l'hai messa? La metteremo gratis sul sito, dai.
Il meteorismo di Nutriamen.
Il meteorismo
ti piace, Alberto? Apposta.
Vabbè, qui non potete morire da ridere,
siamo impazziti.
No, invece voglio ricordare, aspettate perché c'è un annuncio economico pagante. Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro, che sono i vecchi conduttori di Un Giorno da Pecora di Radio 2, hanno scritto un libro a piedi per Chiare Lettere, uscito nel 2007, e badate bene, si sono fermati a Budrio, vicino la nostra emittente preferita, naturalmente come tutte le altre, Radio Budrio, e sono andati a pranzo da Pincelli, Locanda Pincelli, di Danilo Draghetti, via Selva 52 051 690 7003. Merita una visita. Scusate, era un piccolo inserto pubblicitario.
Budrio, io lo amo moltissimo per via delle ocarine, che fra l'altro trovi anche nel delta del Po, perché è uno strumento che a Budrio sono molto più, diciamo così, tecnici, un po' più artigianali quelli del delta del Po. Riccardo Pavanello bene lo sa, c'è un signore di oltre 100 anni che con la sua famiglia fa ancora le ocarine.
Quindi inseriamo anche il Polesine tra i luoghi di rinvenimento di meteoriti.
Può darsi, qui sai tante...
Ma Cristiano, scusami, ma il meteorite, una volta che è stato insomma individuato dall'agricoltore, è stato raccolto da lui o sono state chiamate le autorità? Come è stato poi certificato l'evento?
No, l'ha raccolto, ce l'ha nel suo magazzino, però dice che lo consegnerà a un amico geologo perché la faccia analizzare. Quindi c'ha un conoscente geologo che ci darà un'occhiata. Sembra pietra dolomitica, ma le Dolomiti stanno a 200 chilometri. Allora capisco che con l'unione delle province qui fra un po' siamo anche noi Dolomiti. No, noi saremo... non ci uniamo a Belluno, ci uniamo a Verona. Quindi noi diventeremo Verona Porto, no? Oppure
Verona Mare.
È così, però non c'è Verona Mare, ma non ci abbiamo le Dolomiti, no, non ce l'abbiamo.
Però non so, veramente ignoro come funzioni in queste circostanze, nel senso non dovrebbero comunque essere coinvolte dell'autorità, o comunque non dovrebbe essere l'oggetto conservato dal, nel senso dice lo porta ad un suo amico geologo, ma non dovrebbero essere chiamati degli scienziati? Allora,
mica ha trovato un reperto romano.
No, mi chiedevo come funzionasse, insomma.
Oh, non lo so, non so se c'è una legge. Vediamo se nel patto di stabilità lo mettono.
Sabatini ci ha lanciato questo dilemma adesso. Come dobbiamo comportarci se ci arriva il meteorite addosso?
Ci abbiamo ancora qualche minuto, Cristiano. Volevamo parlare della tua autrice preferita, questa signora che ha dovuto pagare per pubblicare, che tu vuoi resuscitare agli onori, insomma, in qualche modo cercare di affrancare da questa editoria a pagamento.
Sì,
ricordaci un po'.
Varie settimane che non volevo parlare, abbiamo finalmente trovato un angoletto. Vi segnalo questo titolo, che è I giardini di Tripoli, un romanzo di Beatrice Di Meo. Beatrice Di Meo è una ex insegnante di materie letterarie nel Padovano e nella provincia di Rovigo, e ora vive qui a Rovigo. E cosa ha fatto? Ha fatto un romanzo che è a metà d'amore, a metà storico, che lega le guerre d'Africa con una storia d'amore fra un italiano e una libica. Il romanzo è un bello sforzo, cioè lei ci mette tutto il suo impegno e ha tirato giù una cosa che pure è importante, perché stiamo parlando di un libro di 336 pagine, mettendo dentro un po' di tutto, storia, miti, forse un po' troppo didascalico nella scrittura, cioè diciamo, forse dovrebbe dire agli autori in questo caso che è inutile che ci ripassino troppo la storia, bisogna andarci invece più, metterla più come sullo sfondo e sottofondo. Purtroppo il problema dell'editoria per conto, qui lasciamo perdere il nome dell'editore, cioè nel senso che se l'è fatto da sé, fin qui va bene, voglio dire, uno si pubblica il suo libro, lo regala agli amici, se riesce a venderlo lo vende, qui lo mette magari, a Rovigo c'era solo la libreria Pavanello che accoglieva questo tipo di libri, ma purtroppo rischia di chiudere e c'è una mezza mobilitazione per loro, anche se hanno un grosso debito col comune di cui sono.
Anche perché ormai, Cristiano, per il fai da te, chiamiamolo così, molti scelgono il formato elettronico, cioè Amazon, insomma adesso ci sono tanti canali internettiani che permettono anche una diffusione maggiore rispetto alla scarsa distribuzione dell'editoria,
sì, allora,
a pagamento tipo grafico.
È meglio che lo metta online se voglio tentare l'avventura, come dire, del mercato. Certo, se lo voglio regalare a 100 miei amici, lo faccio per Natale, spendo i miei euro, me lo stampo e lo regalo, e poi magari lo metto in 3 librerie della mia città, che male c'è, voglio dire, si può sempre fare, no? Il problema è che qui chi ti passa questi, chi edita questi libri veramente dovrebbe fare un esame di coscienza serio, perché questo, quando trovi, quando la luce rosa e dorata del tramonto indica che tempo è tornare a casa, e dorata è scritto di apostrofo orata, io mi domando chi diavolo è l'editor, perché devo tirargli le orecchie fino ad attaccarlo su per il soffitto.
Forse, Cristiano, io credo che non vengano editati nel senso professionale del termine.
Temo che bisogna dire questo, sì.
Guarda, io lavoro per un'agenzia di editing, e l'editing, soprattutto se lo fai in esterna, ha costi rilevanti. Poi ormai le case editrici, le medio-piccole, stanno tutte esternalizzando, quindi sappiamo bene che anche gli editori di ricerca o gli editori di sperimentazione, assolutamente non a pagamento, comunque devono sostenere dei costi esterni. Ora, avere dubbi su un editing del genere molto spesso significa che l'editing non è stato proprio portato a termine, ma non è stato,
certo,
nemmeno pensato.
Non esiste, capito? Chiaramente non è possibile, sono errori che uno non può portarsi dietro, perché ti rovinano completamente quello e tutto il lavoro che hai fatto.
Ecco, questo è un messaggio che io darei,
butti per un apostrofo.
Questo, Cristiano, è un messaggio forte, serio, che darei agli scrittori, soprattutto agli esordienti. Forse vale più la pena affidarsi a un buon servizio di editing con costi che non sono come quelli della pubblicazione a pagamento, piuttosto che cercare immediatamente di risarcire il proprio ego andando a versare una montagna di soldi a un tipografo che poi non ti fa né la correzione dei refusi, né ti piazza il libro in libreria, né lo fa distribuire, insomma.
Né ti discute il testo, perché il vero editor, quello bravo, e io lo dico, io ho fatto l'editor in alcuni casi, no, rari, ma insomma io ho rifatto questi testi 3, 4, 5 volte discutendo animatamente con gli autori, dicendo ma questo no, non va,
Cristiano,
bene.
Cristiano, sai benissimo
qui.
Che un bravo editor è una persona che ti mette costantemente davanti a quello che non sai fare, piuttosto che stare lì ad accarezzarti su quello che hai saputo
svolgere. Dedicheremo una
bene.
Puntata tutta alle agenzie di editing, e in particolare a quella che fra pochissimo scopriremo aver fondato anche il nostro conduttore Fabrizio Patriarca, ma non vuole dire ancora quale.
Ah, vabbè.
Ne parleremo.
Riccardo Pavanello, grazie di essere stato con noi, anche
grazie a voi.
A te dalla redazione della Voce di Rovigo, e a Cristiano
grazie.
Draghi, che invece oggi è giustamente a riposo. Ricordiamo tutte le radio collegate con noi e le salutiamo: Radio Attività a Trieste, Radio Centro 95 Soft FM a Torino, Radio Budrio a Bologna, Radio Galileo a Terni, Radio Clodio a Venezia, Delta Radio a Rovigo, Radio Città Futura a Roma, naturalmente dalla quale trasmettiamo, Radio Bari Città Futura da Bari, Nova Radio Firenze e Punto Radio Pisa e Livorno. A presto.
Ciao a tutti.
Arrivederci.